Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Un argomento molto interessante questa mattina, perché abbiamo in collegamento telefonico ai nostri microfoni c'è il presidente dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri, che spesso si dimenticano colpevolmente. Antonio Maggi dovrebbe essere in collegamento telefonico. Buongiorno.
Buongiorno.
Eccoci.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci, buongiorno. Allora, senta, io la prima cosa volevo chiederle una fotografia, la situazione aggiornata per quanto riguarda naturalmente l'emergenza che abbiamo vissuto negli ultimi mesi in relazione soprattutto ai nostri medici che sono sul territorio a Roma e nella provincia di Roma. Come sono le cose? E anche in relazione ovviamente alle nostre strutture, come stanno le cose in questo momento?
Beh, diciamo che in questo momento l'organizzazione è pronta, nel senso che se si dovesse in qualche modo riaffacciare il problema come abbiamo avuto durante questo ultimo periodo, diciamo sia i medici che le strutture sono pronte a intervenire e quindi a utilizzare tutti quegli strumenti che servono appunto per monitorare e per in qualche modo bloccare la diffusione del virus. Calcolate che il virus comunque gira ancora, e voi lo sapete, ci sono dei casi dei focolai che ogni tanto scoppiano. Purtroppo, sino a che non ci sarà un vaccino o una cura definitiva, dovremo inseguire molto spesso questi focolai. Anche in questo caso i medici sono già pronti sul territorio, infatti isoliamo direttamente quelle aree, quei focolai presenti con tamponi eccetera, ricoveriamo e facciamo tutto quello che c'è da fare. Insomma,
quindi,
fortunatamente la situazione al momento è abbastanza serena, però ovviamente dobbiamo stare attenti perché il virus intorno a noi è presente ed è presente anche in maniera molto, molto importante.
Quindi si può mandare comunque un segnale di relativa tranquillità pur nella necessità di mantenere le misure di precauzione che abbiamo avuto in queste ultime settimane. Si parla molto, per rimanere un attimo in tema coronavirus, poi parleremo anche di altro, insomma si parla molto del fatto che la polemica suscitata dalle parole del dottor Zangrillo del San Raffaele a Milano, reparto di rianimazione, che ha detto il virus sostanzialmente è morto, nel senso non ha più quella carica virale che aveva qualche mese fa. Altri importanti medici hanno detto bisogna stare calmi con le parole, bisogna essere cauti anche perché potrebbero essere equivocate, bisogna continuare a mantenere le misure di sicurezza. Si fa molto riferimento alla possibilità appunto che il virus ritorni tra virgolette aggressivo nei mesi di autunnali, insomma settembre, ottobre. Quali sono le prospettive da questo punto di vista, oltre appunto al fatto di farsi trovare pronti? È probabile che avvenga questa cosa? Abbiamo qualche certezza secondo lei?
Ma certezza non ce l'abbiamo, però chiaramente i dati che abbiamo a disposizione ci danno questo quadro, insomma, che molto probabilmente qualcosa ritornerà. Bisognerà vedere con quale entità e quale situazione, ma se noi continuiamo quest'estate a mantenere appunto quelle che sono le precauzioni, perché voglio dire, non dobbiamo abbassare assolutamente la guardia, quello che non ci può salvare, mantenere le precauzioni che noi sappiamo, il distanziamento, le mascherine quando è necessario. Quindi questo è fondamentale. Ovviamente questo inverno e quest'autunno ci aspettiamo sicuramente un aumento dei casi, che se in qualche modo riusciamo quest'estate anche a stare tranquilli, ovviamente la situazione sarà sempre comunque sotto controllo. Quindi l'importante è la prevenzione. Io faccio un esempio per rendere l'idea a tutti quanti. Noi abbiamo fatto un primo pezzo dell'uragano che è passato con venti molto forti, insomma danni importanti, vittime. In questo momento stiamo nell'occhio del ciclone. Nell'occhio del ciclone il tempo è sempre bello, c'è l'azzurro, non c'è vento. Però dobbiamo passare l'altro pezzo dell'uragano. Se noi siamo bravi in questo periodo, probabilmente riusciamo ad attenuare i venti e quindi i danni possibili. Questa è la situazione, con un esempio magari stupido, però dà l'idea un po' di qual è il quadro generale.
Certo, noi siamo come Radio Rock, siamo un'emittente ascoltata chiaramente in tutta Italia, in tutto il mondo ormai con le nuove tecnologie, ma chiaramente siamo un'emittente romana che ha sede a Roma e che in FM si ascolta a Roma e provincia. Quindi una domanda gliela volevo fare su come ha retto la nostra sanità, ma soprattutto come si sono comportati i nostri medici, dai medici di base ai medici ospedalieri in questo periodo, in relazione magari anche a quello che è avvenuto in altre province d'Italia?
Beh, non si sono comportati bene, ma siamo stati anche abbastanza fortunati, diciamo, no? Qui nel Lazio, perché ovviamente il numero di casi, certo, non è esattamente quello che è successo in Lombardia, lo vediamo anche dai numeri attuali, quindi la situazione è sicuramente più sotto controllo. Abbiamo fortunatamente avuto modo di avere una buona organizzazione territoriale, che è quella che, che salvaguarda e ha salvaguardato anche la nostra regione. E in Lombardia il problema è che non c'è una sanità del territorio, per cui praticamente tutti i pazienti che andavano per esempio col diabete in ospedale poi tornavano col Covid, quindi certo, abbiamo il fatto che c'è una sanità ospedalocentrica, abbiamo creato proprio un focolaio importante, la carica virale è data proprio da quello, da quanti contatti tu puoi avere durante una giornata, durante un periodo. Noi nel Lazio siamo stati fortunati, i medici in linea di massa, chiaramente il 100% è impossibile, sapere che ognuno poi si comporta, però il comportamento di tutta la categoria è stato veramente molto 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 bello, hanno lavorato tutti quanti per cercare di trovare la soluzione e diciamo mettere in condizione di poter far stare tranquilla la popolazione. Abbiamo fatto appunto dei percorsi differenti tra le parti normali negli ospedali e le parti Covid, i medici e medicina generale sono comportati bene, gli specialisti ambulatoriali, quelli sul territorio anche, insomma. Dobbiamo dire che anche l'assessorato è stato diciamo in qualche modo molto attento, anche perché abbiamo avuto anche la fortuna, tutto sommato, lo dico tra virgolette, che i primi due casi, i famosi cinesi, sono stati nel Lazio. Per cui, certo, avendo già una struttura d'eccellenza come lo Spallanzani, ovviamente siamo stati veramente in una condizione ideale per cercare di evitare il più possibile, appunto, che potesse succedere qualcosa di più serio.
Nel frattempo, Tormagi, mi scrive una nostra ascoltatrice che chiede quando i medici generici torneranno a visitare in presenza e non solo tramite WhatsApp. Inizia a sembrarmi strano che mi vengano prescritti ad ogni problema antibiotici senza nessun tipo di visita o analisi. Ci scrivono anche questo.
Ma in questo momento le visite si possono fare, ecco, bisogna capire qual è per quale motivo la persona si iscrive a questo problema. Insomma, in questo momento negli ambulatori, con distanziamenti, con appuntamenti o altri, gli ambulatori dei medici di medicina generale sono aperti, quindi visitano con tutte le precauzioni del caso.
Forse quindi, qualche medico ha sfruttato la situazione per, come dire, velocizzare tutto con le nuove tecnologie, mandando magari ricette o altro su WhatsApp, non so, questo immagino che possa essere accaduto.
Che, c'era un caso che hai già visto, insomma, perché generalmente, ecco, oggi c'è anche la possibilità, perché il Covid è stata anche un'opportunità sotto certi aspetti, ha messo in moto anche dei meccanismi anche tecnologici che andavano molto a rilento, no? Vedete, certo, come quanto siamo stati sul computer, sia le scuole che la sanità stessa, con la telemedicina, il teleconsulto, diciamo il monitoraggio, il telemonitoraggio ci permette anche di seguire in massima sicurezza sia per i pazienti che per diciamo gli operatori sanitari questo fatto. È chiaro che noi siamo molto attenti come operatori sanitari, tant'è vero che noi abbiamo anche nel DPCM una parte del DPCM che ci chiede a noi medici proprio di fare dei congressi, di assembrarci, di fare delle riunioni, proprio perché è importante che i medici stiano bene, perché in caso di emergenza, già poiché il personale sanitario non è tantissimo, questi anni c'è stata con appunto nel Lazio in particolar modo, ma anche in altre regioni, col piano di rientro, il blocco delle assunzioni, quindi il numero di personale tra medici, infermieri ed altro è sicuramente inferiore, quindi tutti i sanitari devono stare attenti a evitare di potersi infettare, perché devono essere tutti quanti pronti e attivi nel momento dovesse scoppiare di nuovo l'epidemia. Quindi questo è il caso specifico, non so, però in linea di massima gli studi medici in questo momento sono aperti.
Aperti. Allora, io poi c'è un altro tema molto importante che vorrei trattare con lei. Lei si è già espresso da questo punto di vista. Mi diceva mio zio, mio medico di base, che è anche un cardiologo, mi diceva: sai, in questo periodo di lockdown il coronavirus e quindi Covid-19 ha polarizzato, ha centralizzato il dibattito, cioè si parla solo di questo e si pensa soltanto al Covid-19, e questo però ha scapito di tantissime altre patologie importanti che sono state trascurate. Lui mi diceva l'impatto grossissimo in cardiologia, pensate a chi magari ha delle patologie cardiache che devono essere tenute sotto controllo e non viene fatto. Ecco, lei aveva lanciato, credo, un segnale, un grido d'allarme, diciamo così, da questo punto di vista, cioè è molto pericoloso quello che è accaduto, perché il rischio è appunto quello di sottovalutare tutta una serie di patologie a causa di questa emergenza, che poi esploderanno inevitabilmente nei prossimi mesi. È così?
No, assolutamente sì, io sto facendo personalmente anche come ordine di medici una battaglia su questo, anche perché non solo abbiamo sospeso le visite, quindi, ma il diabete esiste ancora, i cardiopatici ci stanno, i neuropatici ci stanno, i nefropatici, cioè non è che è cambiato, è giusto quello che diciamo, il collega cardiologo ha detto, in questo momento addirittura dobbiamo recuperare delle prestazioni che non abbiamo potuto fare durante il Covid e che si aggiungono a quelle che sono già in lista d'attesa. Quindi è importante cominciare da subito, investire immediatamente aumentando appunto l'offerta sanitaria specialistica sul territorio. Proprio questo è fondamentale, quindi aumentare il numero di specialisti oppure le ore di lavoro nell'ambito dello specialista del territorio, proprio sia per recuperare, diciamo, le prestazioni non rese, ma anche nello stesso momento cercare di ridurre le liste d'attesa, perché purtroppo, come dice il collega, i pazienti sono tanti e chiaramente hanno una patologia cronica che non è che nel frattempo è passata. Tra l'altro, certo, è anche fondamentale mantenere, per esempio, noi non stiamo facendo la prevenzione nella stessa situazione, non soltanto la patologia cardiologica. Molti screening in questo momento sono fermi, quindi non stiamo facendo diagnosi di tumori nei tempi ristretti, non stiamo operando per esempio le valvole, visto che parlava del cardiologo, quindi tutte le cardiopatie legate a valvulopatie per esempio. E ci sono stati dei pazienti che per paura anche di andare in ospedale si sono fatti un infarto, sono rimasti a casa invece che andare a curarlo in altro modo. Insomma, ci sono delle situazioni che dobbiamo assolutamente mettere in moto. Io su questo sono molto, molto attento, sto pressando molto sia le istituzioni che altro, bisogna il prima possibile rimettere in moto proprio la macchina in attività immediatamente, quindi, perché i pazienti cronici vanno seguiti. Ha un costo un paziente cronico che peggiora, quindi quel costo, certo, che possiamo evitare è sicuramente un risparmio. Quindi, certo, è inutile non fare questo per poi avere una situazione. Pensare, con tutto quello che di tagli di sanità che abbiamo fatto in questi anni, che sono stati circa 10 miliardi di euro in tutta Italia, noi abbiamo perso molto di più a livello economico, sia di PIL ma anche di quello che è il danno economico che abbiamo creato. Quindi, certo, se avessimo speso quei 10 miliardi magari saremmo stati molto più pronti all'inizio dell'epidemia.
A proposito di questo, dottore, proprio in, diciamo, riallacciandosi alle notizie relative al Recovery Fund di questi ultimi giorni, ecco, appunto, lei ha parlato di tagli, mi chiedo, lei da addetto ai lavori, da rappresentante di categoria, quali sarebbero i primi interventi necessari nel momento in cui finalmente questi soldi provenienti dall'Unione Europea possono arrivare a cascata sulla nostra economia? Ecco, nel settore sanitario, se lei potesse fare una scaletta prioritaria, come la stilerebbe?
Beh, immediatamente, iniziando proprio dall'ultimo discorso che abbiamo fatto, potenziare, sì, fortemente l'attività del territorio, sia per la medicina generale che per la specialistica ambulatoriale, cioè i famosi specialisti che stanno all'interno delle ASL, in maniera tale da seguire i malati cronici evitando di farli andare in ospedale e quindi aumentare il numero di ore di prestazioni, il numero di ore della specialistica ambulatoriale sicuramente, investire in strutture, in attrezzature, in modo tale che anche i pazienti che poi escono dagli ospedali non ci ritornino, perché devono essere seguiti, certo, in qualche modo sul territorio. Certo. Quindi è una riorganizzazione un po' generale, proprio con l'esperienza che abbiamo avuto nel Covid. Il Covid ci ha fatto vedere quali sono alcune situazioni che dobbiamo intervenire immediatamente. Potenziare veramente il territorio, far andare in ospedale il malato che ha necessità di acuzie e quindi mettere in rete tutti questi medici, sia dell'ospedale che del territorio, in modo tale che si parlino tra di loro e in qualche modo possano seguire il paziente, specialmente possibilmente evitando il ricovero quando non è necessario. Però ovviamente questo ha un impatto anche economico. Io utilizzerei immediatamente questo per potenziare anche le strutture sia del territorio sia dell'ospedale e andare a coprire quelle che erano state le deficienze che oggi abbiamo, certo, avuto, proprio per avere appunto il piano di rientro nel Lazio, ma non soltanto nel Lazio. Dobbiamo sbloccare a livello nazionale anche il fatto di una differenza fondamentale tra nord e sud, cioè sull'offerta sanitaria. Noi tanti pazienti dal sud vanno al nord Italia a visitarsi, a fare quello che potrebbero fare a casa loro se fossero investiti i soldi in maniera, certo, diciamo, omogenea. Certo.
Allora, quindi un appello sicuramente alle istituzioni, governo in primis naturalmente, poi per quanto ci riguarda la regione Lazio, c'è anche il discorso legato ai posti in terapia intensiva, perché insomma, mi è parso di capire che molto di quello che è accaduto durante i periodi critici delle settimane critiche del lockdown è dipeso dal fatto che la nostra sanità sia stata un pochino diciamo così, smontata in pezzi importanti, come per esempio i posti letto in terapia intensiva, e questo chiaramente ha fatto sì che poi si sia dovuto bloccare il paese per evitare che il sistema sanitario crollasse, sostanzialmente implodesse. Quindi anche su quello lì, il fatto che si possa, come invece hanno fatto altri paesi, rispondere attivamente ad un virus, ad un'infezione in corso nel paese abbastanza importante, con però un sistema sanitario che la regge bene, credo che sia fondamentale. Non so se penso che sia d'accordo con me su questo.
D'accordissimo, è fondamentale questo, perché il discorso che facevo prima, quanto ci è costato risparmiare in sanità? Questo non è stato un risparmio, cioè in sanità è un investimento, noi facciamo star bene la gente, la possiamo curare, chiaramente tutti i tagli dei posti letto che ci sono stati, non soltanto di reanimazione intensiva, anche di altri tipi, molti ospedali che sono stati chiusi, non sostituiti con altrettante strutture sul territorio che potevano in qualche modo andare a supplire alla carenza. Questo è chiaramente un indice fondamentale.
Ecco, infine,
essere spesi immediatamente per questo.
Certo, prima di salutarla, un appello alle istituzioni l'abbiamo fatto, invece le persone comuni, insomma gli utenti della sanità a Roma e in provincia di Roma, cosa possono fare, ecco, relativamente proprio, diciamo, che appello possiamo fare alle persone relativamente al tema della salute e delle negligenze, delle cose che sono state trascurate, delle patologie trascurate in queste settimane?
Chiaramente far capire, far vedere che c'è una vicinanza anche per quanto riguarda quelle che sono le problematiche, di essere disponibili tutti quanti a in qualche modo anche stimolare la politica che agisca in maniera molto più veloce, cercare di diminuire la burocrazia in sanità, stanno sempre attenti, ma diminuendo. Guardate quello che è successo col Ponte Morandi. Il Ponte Morandi è stato costruito rapidamente, se noi siamo con delle leggi speciali che abolivano la burocrazia. Cioè, eliminare la burocrazia sarebbe utilissimo. Per esempio, perché andare dal medico di famiglia, farsi fare la richiesta di visita specialistica, andare a prenotare al CUP, dal CUP aspettare che poi gli danno l'appuntamento, certo, andare dallo specialista, lo specialista ritornare dal medico di famiglia per la prescrizione? Basterebbe metterli in rete, che i medici di medicina generale potessero prenotare direttamente nello studio la visita specialistica ed altro. Noi evideremo un sacco di file, un sacco di burocrazia e sicuramente faremo un servizio utile ai cittadini.
Ci scrivono i nostri ascoltatori che il problema è che quando aprono le liste per le prenotazioni degli esami come colonscopia o cardiologica, dopo neanche una settimana le chiudono e si può accedere solo in intramenia, cosa che trovo veramente assurda, perché se hai posto per quella prestazione privata in ospedale non ce l'hai per quella in convenzione, ci chiedono al 3899 106 600.
Il problema sta proprio nel discorso che abbiamo appena finito di dire. Il blocco del turnover ha bloccato il numero di medici che ci sono. Il problema è che durante l'orario di servizio i medici che sono in servizio durante il servizio sanitario nazionale sono quelle le prestazioni che possono fare. Il resto, per poterle fare, le aziende possono programmare l'intramenia, ma non deve essere prioritario, deve essere prima di tutto il servizio sanitario nazionale. Certo. L'intramenia si fa oltre l'orario di servizio, non è che noi che si leva attività del servizio sanitario nazionale per fare l'intramenia. L'intramenia i medici la svolgono al di fuori della struttura, nel loro tempo libero, rinunciano al loro tempo libero per fare quella libera professione all'interno della struttura. Però sono d'accordo con l'ascoltatore, bisogna rimettere tutti gli spazi, coprire tutti gli spazi del Servizio Sanitario Nazionale, come dicevo prima, riassumendo i medici, aumentando le ore di attività, diciamo come avevamo detto prima, che vanno a coprire quella carenza, in maniera tale che l'intramenia possa essere una scelta, non una situazione obbligata. Certo. Su questo sono pienamente d'accordo.
Dottor Maggi, noi la ringraziamo, le chiediamo, insomma, di poterla disturbare nuovamente magari nelle prossime settimane per raccontarci l'evolversi della situazione, speriamo in senso positivo. Intanto grazie per il suo intervento a Radio Rock.
Ma grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, a presto. Il dottor Antonio Maggi, presidente dell'Ordine Provinciale di Roma dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Noi chiudiamo qua, The Rock Show ritorna domani mattina fra le 6 e le 11. Ciao a tutti.
Radio Rock Podcast. Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.